Radio Trescenza.
Le 11:30, trascorse da 35 secondi, mercoledì 28 agosto. Buongiorno da Marco Motta, benvenuti a Radio Trescenza. Oggi vi proponiamo un viaggio nel mondo del cibo, ma con gli occhi, con lo sguardo dell'evoluzione. Lo faremo ascoltando la voce di un ricercatore che è docente di ecologia evoluzionistica all'Università di Edimburgo, che abbiamo incontrato qualche settimana fa al Food and Science Festival di Mantova, dove ha raccontato cosa mangiavano i nostri antenati, che storia evolutiva c'è dietro al cibo di cui ci nutriamo oggi e le radici della socialità nata attorno al cibo, quella che lui chiama biologia evoluzionistica dei ristoranti. E allora, mentre aspettiamo come sempre i vostri messaggi al 335-56-34296 oppure via Facebook e Twitter, prendiamo intanto familiarità con la voce del nostro primo ospite.
My name is Jonathan Silvertown and I work at the University of Edinburgh and I'm going to talk about my book A Cena con Darwin.
A cena con Darwin, cibo, bevande ed evoluzione, appunto il titolo del libro pubblicato da Bollati Boringhieri, di cui Jonathan Silvertown, che come avete sentito insegna all'Università di Edimburgo, ha parlato al Food and Science Festival di Mantova in dialogo con Marco Ferrari. Buongiorno.
Buongiorno.
E grazie per essere con noi. Marco Ferrari è un giornalista scientifico, lavora a Focus, è autore anche, lo ricordiamo, di L'evoluzione è ovunque, guardare il mondo con gli occhi di Darwin, pubblicato da Codice qualche anno fa. Con lui commenteremo e rifletteremo un po' sulle cose che ci ha raccontato Jonathan Silvertown. Lo sentiremo tra poco, Silvertown, farci un esempio della dieta dei nostri progenitori ominini. Prima però vorrei citare, Marco Ferrari, con lei l'esempio che Silvertown fa nell'introduzione al libro degli ingredienti fondamentali dei pancake, che lo sappiamo sono molto popolari soprattutto a colazione nei paesi anglosassoni. Insomma, gli ingredienti fondamentali, che poi sono quelli anche di molte nostre torte, sono uova, latte e farina. Perché già prendere in esame questi semplici ingredienti, pochi semplici ingredienti, ci trascina in qualche maniera nel tempo profondo dell'evoluzione?
Perché ognuno di essi ha una storia altrettanto profonda. Le uova, ovviamente, senza parlare delle uova e tutti gli animali al di là di noi mammiferi, sono una scoperta degli uccelli di cui noi abbiamo approfittato domesticando una specie del sud-est asiatico, cioè il gallo banchiva. Il latte, è inutile dirlo, che proviene dalle mucche, che è una specie molto 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 estremamente complicata, che è una unione di tante specie, sottospecie, razze diverse che provengono essenzialmente dall'Europa e dalla Europa-Asia, diciamo così, dall'Africa. E la farina è l'invenzione più fondamentale dell'uomo, diciamo così, la modifica più fondamentale dell'uomo, che ha trasformato un'erbaccia nella base della nostra civiltà occidentale.
E allora, tra poco, seguendo anche il percorso appunto dell'evoluzione della nostra specie, di come noi abbiamo modificato la natura per ottenere una varietà molto diversificata di cibi, ma anche come questo ha prodotto dei cambiamenti proprio nel nostro corpo, nel nostro organismo, ci addentriamo nel passato della nostra specie e delle specie che ci hanno preceduto, che hanno convissuto con noi. Con Jonathan Silvertown siamo partiti, diciamo, gli abbiamo chiesto di raccontarci com'era la dieta di uno tra i nostri più antichi progenitori. Stiamo parlando di Lucy, l'Australopithecus afarensis, vissuto circa 3 milioni e mezzo di anni fa, e poi quella invece dei nostri cugini Neanderthal scomparsi, lo ricorderete, solo qualche decina di migliaia di anni fa.
So starting with Lucy, we don't know exactly what she ate, but there is a likelihood that she ate at least some meat. I say she, but
iniziamo da Lucy. Non sappiamo esattamente che cosa mangiasse, ma è verosimile che mangiasse almeno un po' di carne. Parlo di Lucy, ma in realtà mi riferisco a tutta la specie. Il motivo per cui questo è verosimile è che una decina di anni fa, in una zona dell'Africa orientale che era abitata dagli australopitechi, si trovarono ossa bovine fossili con dei segni fatti da uno strumento in pietra. Quindi, chi è che 3,4 milioni di anni fa poteva tagliare porzioni di animali con uno strumento di pietra? Doveva essere un antenato degli esseri umani. Non possiamo dire con certezza quale. Forse un Australopithecus afarensis? Se sì, allora 3,4 milioni di anni fa i nostri antenati iniziarono a mangiare carne. Ho detto iniziarono perché le grandi scimmie, scimpanzé, gorilla, oranghi, sono in grandissima parte erbivori. Noi siamo gli unici primati che mangiano tanta carne, quindi deve esserci stata una svolta evolutiva dai nostri lontani antenati, che erano erbivori, a noi che abbiamo una dieta mista e siamo onnivori.
E questa era la voce di Jonathan Silvertown, e la voce italiana invece naturalmente quella di Paolo Conte. Dall'Africa subsahariana, dove viveva Lucy, spostiamoci invece in Europa, dove hanno vissuto i nostri cugini Neanderthal.
So from 3.4 million years ago to maybe 50,000 years ago is a very big gap. In fact, the Neanderthals died out around 30,000 years ago.
Da 3,4 milioni di anni fa fino a forse 50.000 anni fa è un bel salto. I Neanderthal sparirono circa 30-40.000 anni fa. Erano in un certo senso nostri cugini. La nostra specie è comparsa in Africa per poi migrare nel resto del pianeta. I Neanderthal si sono evoluti fuori dall'Africa, qui in Europa. Ma devono aver ereditato l'abitudine a mangiare carne dai nostri antenati comuni. Inoltre, lo sappiamo dai fossili, si può risalire a quel che mangiavano dal tartaro dei loro denti. Quando andiamo dal dentista, lui fa la pulizia e rimuove tutto quello che si accumula nei nostri denti. Se il dentista non ce l'hai, il tartaro continua ad accumularsi per tutta la vita. È come se lì rimanessero dei campioni di quello che mangi. Che poi, in pratica, sono cose che si fossilizzano, per esempio le tracce di vegetali. Questo tipo di prove sono state utilizzate per mostrare che i Neanderthal non mangiavano solo carne. Quasi certamente mangiavano anche molte piante. C'è un esempio particolarmente ghiotto di quel che i Neanderthal mangiavano a Gibilterra. A Gibilterra, alle porte del Mediterraneo, c'è una grotta che è stata abitata dai Neanderthal per decine di migliaia di anni. Ebbene, sono stati trovati resti di piccioni. A quanto pare andarono avanti a mangiare i piccioni che vivevano sulla scogliera per un sacco di tempo. Sappiamo anche che quando noi prendemmo il posto dei Neanderthal, continuammo a mangiare piccioni. Credo che la nostra dieta e quella dei Neanderthal fosse molto simile.
E allora, questa era ancora la voce di Jonathan Silvertown, lo ricordiamo, autore del libro A cena con Darwin. Abbiamo sentito citare l'analisi, no, delle tracce di tartaro nelle dentature, nelle arcate dentarie fossili dei Neanderthal. Tra poco torneremo anche su questo aspetto dei denti, qua siamo a Marco Ferrari, però aggiungiamo ancora un altro elemento di analisi dell'evoluzione del nostro rapporto col cibo, perché Silvertown dedica un intero capitolo del libro al ruolo fondamentale della cottura. Sentiamo che cosa ha da dire.
Most of the evidence is circumstantial, but there's lot of circumstantial evidence, which I think makes a pretty good case that we've been cooking for 1.8, maybe 2 million years.
La maggior parte degli indizi sono isolati, ma tutti questi indizi messi insieme suggeriscono in modo abbastanza verosimile che cuociamo i cibi da 1,8, forse anche 2 milioni di anni. È molto, moltissimo tempo. È un'ipotesi proposta da Richard Wrangham, ricercatore di Harvard, in un libro intitolato L'intelligenza del fuoco, l'invenzione della cottura e l'evoluzione dell'uomo, dove sottolinea che ci sono molte differenze anatomiche tra noi e gli australopitechi, che sicuramente non sapevano cucinare. Saper cuocere i cibi è prerogativa solo della nostra specie e forse di Homo erectus prima di noi, dato che aveva scoperto il fuoco e aveva imparato a usarlo per cuocere e per proteggersi. Insomma, la parte più convincente di questi indizi per me è che il nostro apparato digerente è semplicemente troppo corto per digerire cibi crudi. Cuocere è essenzialmente questo: usare il calore per digerire il cibo prima ancora di introdurlo nel nostro corpo. Serve a rompere le proteine e gli amidi, rende i nutrienti molto più facilmente disponibili di quanto non sarebbero se dovessimo triturarli coi denti e digerirli con gli enzimi del nostro stomaco. È quello che fa un gorilla. Se guardate una foto di un gorilla che mangia, lo vedrete seduto nel suo nido a digerire. Hanno questi stomaci enormi che sono praticamente un mucchio di compost pieno di foglie. Dato che vivono di cibo crudo, hanno una marea di lavoro da fare. Per questo sono così grossi e il loro stomaco è molto più grande del nostro, pur tenendo conto della differenza di mole.
E allora Jonathan Silverton ci ha regalato anche questa immagine, forse un po' inconsueta, appunto, del gorilla che digerisce, che ci mette moltissimo tempo, che ha questi stomaci grandi, ci rimanda all'idea di come anche gli organismi animali si adattano appunto al tipo cibo di cui si nutre. Allora Marco Ferrari, abbiamo messo davvero molti elementi, verrebbe da dire molta carne sul fuoco in questo lungo excursus da 3,5 milioni di anni fa fino ad oggi. Possiamo dire, mettendo a sistema, diciamo, questi elementi, che noi siamo stati in grado, la nostra specie nella sua evoluzione e i progenitori che ci hanno preceduto, di arricchire, diversificare la nostra dieta utilizzando e poi addomesticando anche piante e animali, ma che in qualche modo anche la dieta ha avuto un impatto importante sull'evoluzione, proprio sul cambiamento strutturale anche del nostro organismo.
Sì, sicuramente. Noi abbiamo cambiato il cibo, specialmente da 11.000 anni fa in poi, con la domesticazione di piante e animali, ma il cibo ha cambiato noi, ma molto, molto profondamente. Il passo fondamentale, secondo anche Richard Wangman citato da Silvertown, è stato proprio la cottura. Anzi, un passo precedente è stata la carne, cioè la necessità, perché l'ambiente quello ci dava, di mangiare soprattutto, cioè mangiare anche molta carne. Da prima, secondo molte interpretazioni, non è che andavamo a caccia, era un po' complicato andare a tirare giù un kudu o un elefante se si era una piccola tribù di scimmie non particolarmente brillanti. Spesso e volentieri tutti insieme si scacciavano leoni e iene dai loro prede e si mangiavano quelle. Poi, una volta perfezionate, una volta diventati più brillanti, diciamo, un pochettino più intelligenti, abbiamo cominciato veramente a cacciare, ad abbattere gli animali. Ma a questo punto anche il nostro corpo si è modificato, soprattutto due elementi, che sono i denti. Noi siamo diventati, i nostri denti sono diventati da denti da frugivori, cioè che mangiavano frutta, a denti da onnivori, quelli che sono adesso fondamentalmente. Ci permettono di mangiare praticamente tutto, dalla carne alle noci, alla frutta, alla pasta asciutta, eccetera, eccetera.
Ed è il fatto di essere così flessibili, diciamo, adatti a masticare cibi di tutti i tipi, che li rendono a volte un po' scombinati rispetto
infatti il problema grosso è che se un qualche adattamento, un qualche aspetto di un corpo, di un animale, di una pianta, può fare tante cose, non le farà mai al meglio. Non c'è niente da fare, bisogna sottoporsi ai vari compromessi. Mangiare soltanto la carne, diciamo, leoni, tigri, in genere felini mangiano soltanto carne, hanno dei denti assolutamente perfetti per la carne. Mangiare soltanto l'erba, le mucche mangiano soltanto erba, hanno dei denti perfetti per quel tipo di dieta. Noi mangiamo carne e erba e non abbiamo i denti perfetti né per la carne né per l'erba, ma in questo modo riusciamo a mangiare tutte e due.
È un po' anche come il mal di schiena, che è un prodotto collaterale del nostro bipedismo, Marco Ferrari.
Assolutamente, il mal di schiena e tutti i mali che mi stanno tormentando dai piedi alle ginocchia, alle spalle, sono dovute al fatto che ci siamo alzati in piedi. Bisogna assolutamente sottoporsi a dei compromessi evolutivi se vogliamo conquistare ambienti diversi o ecosistemi differenti e modificarli come stiamo facendo adesso.
Lei ha citato anche l'elemento della cooperazione per cacciare grandi animali, procurarsi carne, e tra poco ci torneremo a uno degli spunti di riflessione più interessanti del libro di Jonathan Silvertown, A cena con Darwin, pubblicato da Bollati Boringhieri. Il sottotitolo recita Cibo, bevande ed evoluzione, perché appunto nel libro si affrontano molti temi, dal pane alla zuppa, il pesce, un mondo di verdure, i dessert, però anche le bevande, il vino e la birra. E allora abbiamo chiesto a Jonathan Silvertown cosa sappiamo oggi di come è nato il nostro rapporto con le bevande alcoliche dal punto di vista evolutivo.
Well, that's a big question. But to give you the simplest answer, it turns out that, well, first of all, alcohol, ethanol, is a toxin. Okay.
Questa è una questione molto ampia. Prima di tutto dobbiamo ricordare che l'alcol etilico, l'etanolo, è una tossina e l'unica maniera in cui la possiamo gestire è di romperlo nel nostro fegato, che è l'unico tessuto del nostro organismo che può detossificare l'etanolo, che poi va in circolo col nostro flusso sanguigno e arriva al cervello e ci può dare una sensazione piacevole oppure ci può far ubriacare. La ragione per cui non agisce come un veleno è che abbiamo questi enzimi nel fegato, la cui presenza probabilmente risale a molto tempo fa, molto prima che iniziassimo a mangiare carne, e va messo in relazione col consumo di frutta nei primati. Gli scimpanzé mangiano quasi solo frutta e altri nostri cugini tra le grandi scimmie consumano molta frutta. La frutta contiene zucchero e quando è molto matura e c'è la fermentazione si ottiene alcol. Probabilmente i nostri antenati furono esposti all'alcol quando capitava loro di mangiare frutta lasciata macerare per molto tempo. Quindi le origini del nostro rapporto con l'alcol sono molto antiche. Molto più di recente sono invece emerse differenze genetiche tra le popolazioni umane rispetto alla tolleranza all'alcol, ma queste sono variazioni evolutive molto più recenti. Ma il fatto che siamo capaci di tollerare la tossina dell'etanolo ha certamente a che fare con il consumo di frutta tra i nostri antenati.
Allora Marco Ferrari, insomma, Jonathan Silverton ci sta dicendo che il nostro rapporto con le sostanze alcoliche in realtà ha radici veramente antichissime, anche se lo sentivamo citare il fatto che ci siano delle differenze genetiche tra le popolazioni umane che sono di natura di caratteristiche insomma più recenti, legate agli ultimi migliaia di anni.
Sì, è molto probabile che la distribuzione dell'enzima, che se non vado errato, non vorrei sbagliare, ma credo sia l'alcol di idrogenasi, la distribuzione dell'enzima non è al 100% in tutta l'umanità e c'è un centro di mancanza di questo enzima nell'est dell'Asia. Può anche essere che sia tutto ciò sia dovuto alla distribuzione sbilanciata, sia dovuta alla cultura, perché se non c'erano spinte a bere alcol in certe popolazioni, pian pianino poteva essere l'evoluzione poteva anche tagliare fuori i possessori di questa alcol di idrogenasi. C'è da dire che l'alcol come tra molte virgolette droga è presente non soltanto nella nostra specie ma in un sacco di altri animali. Ci sono molte scimmie, come ha detto Silverton, ma anche gli elefanti spesso si ubriacano con la frutta, se non mi sbaglio, del baobab. Ci sono alcuni cervi, molti animali che mangiano frutta vanno poi matti, diciamo così, per la frutta un po' fermentata. Questo perché l'alcol va abbastanza rapidamente al cervello e entra nel circuito del premio, in poche parole ci fa star bene, e perché no?
Certo, poi sappiamo che naturalmente c'è il rischio degli eccessi, però lei citava tra l'altro Marco Ferrari il fattore culturale anche, e lo sappiamo, insomma, la cultura del cibo, anche la socialità che viene costruita attorno al cibo è un fattore molto importante, e questo è uno dei temi che Jonathan Silverton cita e affronta nel suo libro, forse uno degli aspetti anche più sorprendenti, quando affrontando un filone di ricerca che è quella del ruolo dell'altruismo e della cooperazione nel successo evolutivo, possiamo dire, della nostra specie, in qualche maniera vede proprio nella condivisione del cibo uno degli, possiamo dire, degli inneschi più importanti della diffusione di questi comportamenti cooperativi. Sentiamo.
This is a fascinating subject. You can think of it this way. This is about the evolutionary biology of restaurants. So we sit down and we share food in a way that no other animal does. So you'll see cows feeding together in a field, but they're not really sharing the food the way we do. They're simply side by side. Carnivores.
Questo è davvero un tema affascinante. Possiamo vederla in questa maniera. Parliamo di biologia evolutiva dei ristoranti. Ci sediamo e condividiamo il cibo come non fa nessun altro animale. Vediamo le vacche condividere il cibo, ma stanno semplicemente mangiando fianco a fianco. I carnivori in genere sono sottoposti a una rigida gerarchia. Competono per il cibo anche all'interno del medesimo gruppo familiare. Gli scimpanzé mangiano un po' di carne, per esempio di scimmia, ma non la condividono volontariamente. Lo scimpanzé che cattura la scimmia cercherà di tenerla tutta per sé, Ma gli altri scimpanzé si faranno intorno e lo assilleranno fino a che lui non eccederà un pezzo per poterne mangiare in santa pace. Noi non agiamo così. Perché? C'è qualcosa di fondamentale nel fatto che noi non vogliamo vedere le altre persone affamate. Siamo una specie cooperativa. Certo, facciamo anche le guerre e altre cose orribili, ma la guerra stessa è impossibile senza cooperazione.
Part of the answer, I think, is because we went through a phase where we were small apes hunting big animals. Okay, so this would have been around the time of Homo erectus, so after...
Questa dunque è la vera questione biologica. Come siamo diventati così cooperativi? Penso che sia una questione complicata, ma credo che parte della risposta si possa trovare nel fatto che in una fase del nostro passato, ai tempi di Homo erectus, eravamo delle piccole scimmie antropomorfe che cacciavano animali di grande taglia. Dai reperti fossili pare che Homo erectus fosse uno specialista di caccia agli elefanti. Vivevano a volte in rifugi costruiti con ossa di elefanti e ricoperti con pelle di elefanti. E allora la cooperazione era fondamentale per catturare animali così grandi pur avendo a disposizione utensili, come nel caso di Erectus. Ma una volta ucciso l'animale, ci sono ingenti quantità di carne a disposizione. Niente frigoriferi. Tutti questi animali carnivori ronzano l'intorno cercando di rubacchiare un po' di carne. Non c'è ragione per non condividere quel cibo e tra l'altro devi ricompensare gli altri per la cooperazione. Credo che questo sia stato un meccanismo di rinforzo della cooperazione ed ecco perché parlo di biologia evoluzionistica dei ristoranti.
So I think that this actually would have reinforced cooperation. And in a sense, it's the evolutionary biology of restaurants.
La biologia evoluzionistica dei ristoranti. Marco Ferrari, è un'espressione molto, molto felice ed è anche, diciamo, un'interpretazione, un'ipotesi molto suggestiva quella che avanza Jonathan Silvertown.
Sì, adesso io ovviamente lungi da me l'idea di poter smentire un ricercatore. Diciamo che questa qua della condivisione del cibo, della cooperazione perché c'è bisogno di gruppi organizzati per riuscire ad abbattere delle prede di dimensioni rilevanti è una delle ipotesi del perché siamo delle persone, una specie così cooperativa. Faccio solo tanto una parentesi, da qualche parte ho letto che noi possiamo andare in 50 su un pullman senza farci, tutti sconosciuti, senza farci male. Se mettessimo 50 scimpanzé su un pullman, questo non partirebbe neanche perché sarebbe totalmente distrutto nel giro di 30 secondi. Siamo una specie cooperativa, ma oltre che per la caccia siamo una specie cooperativa anche perché all'interno della tribù c'è bisogno di questo continuo scambio di informazioni, continuo scambio di idee, continuo scambio di tecnologie. Poi pian piano questa tribù si è allargata e si sono allargate anche queste necessità di scambio di idee, di informazioni e di tecnologie attraverso una cosa che molti considerano, scusate l'abbreviazione giornalistica, una invenzione che molti considerano epocale, che è quella del linguaggio. Cioè noi abbiamo potuto scambiarci delle idee, delle informazioni anche e soprattutto ovviamente attraverso il linguaggio, e questo ci ha permesso di allargare il nostro essere cooperativi da una tribù a tribù più grandi fino a connessioni di tribù e avere proprio una specie di rete che alla fine è diventata la rete che noi conosciamo, per cui tutti, se non siamo proprio cattivi, possiamo collaborare con tutte le altre persone sul pianeta.
Marco Ferrari, abbiamo un minuto, anche meno, per cui le chiedo semplicemente in una battuta di provare a condensare il messaggio che emerge anche dall'ultimo capitolo del libro di Jonathan Silvertown, che invece di concentrarsi sul passato guarda al futuro del cibo nell'ottica delle sfide che abbiamo di fronte con i cambiamenti climatici.
Il problema grosso è che i cambiamenti climatici dovrebbero modificare quasi totalmente quello che abbiamo a disposizione, un po' per necessità, perché se vogliamo affrontare i cambiamenti climatici in maniera decisa dobbiamo tagliare in maniera estremamente drastica il nostro consumo di carne. Tagliando il consumo di carne, tutti gli ambienti che ora, come ad esempio la foresta tropicale, vengono tagliati, vengono abbattuti per far posto agli allevamenti di bovini, rimarrebbero lì sul posto, quindi diciamo avremmo un aiuto nel riuscire a combattere i cambiamenti climatici. Ma non solo, ci sarebbe uno spostamento, e già sta avvenendo, uno spostamento verso nord e ovviamente verso sud, cioè lontano dalle fasce tropicali, di alcune specie che per noi sono fondamentali, dal grano al mais, eccetera, eccetera, che hanno bisogno di condizioni diverse da quelle cui potrebbero essere, ad esempio, nell'Italia del Sud, perché l'Italia del Sud diventerebbe quasi un Sahara, adesso non voglio esagerare con le cose. Quindi il cambiamento climatico può essere combattuto da noi, cambiando la dieta, ma allo stesso tempo il cambiamento climatico cambierà la nostra dieta. Dovremmo cercare di adattarci e capire quali sono le specie che ci possono dare una mano, le specie e le varietà.
I cambiamenti climatici, insomma, il loro impatto ci impongono una riflessione anche sulle nostre diete. Grazie a Marco Ferrari, lo ricordo, giornalista scientifico di Focus. Grazie anche a Jonathan Silverton, autore, lo ricordo, di A cena con Darwin, pubblicato da Bollati Boringhieri. Tra le tante cose di cui abbiamo parlato con lui, che non abbiamo avuto il tempo di ascoltare oggi, c'era anche la cosiddetta paleodieta, e Silverton è stato molto netto nel dire che manca di fondamento scientifico, una moda di cui si è parlato anche stamattina a Pagina 3 con Roberta Carlini. Vi invito a riascoltare la puntata sul nostro sito raiplayradio.it, dove trovate anche i messaggi che non abbiamo il tempo di citare, ma ne sono arrivati diversi, e li troverete pubblicati appunto su raiplayradio.it. Terzo appuntamento con la storia dell'astronoma Vera Rubin. Oggi con Luca Tancredi Barone entriamo nel mistero oscuro.
Gettoni di scienza. Vera Rubin raccontata da Luca Tancredi Barone.
Se immaginate un piatto di spaghetti ed infilzarci una forchetta proprio nel mezzo, con un pizzico di fantasia potete visualizzare il moto degli spaghetti quando la forchetta inizia a girare. Senza troppo sforzo potrete facilmente dedurre che la velocità di rotazione degli spaghetti più distanti dal centro è inferiore a quella degli spaghetti più vicini alla forchetta. Trasponendo l'esempio al nostro sistema solare, i pianeti più distanti dal Sole ruotano più lentamente di quelli più vicini, perché l'intensità della forza di gravità diminuisce con il quadrato della distanza dal Sole. Ragionevolmente tutto questo avrebbe dovuto essere vero anche per le stelle nelle galassie. Quelle più lontane dal centro galattico dovrebbero ruotare più lentamente. Ebbene, Vera Rubin scoprì che questo non era vero. Anzi, fu lei che per la prima volta notò che la curva della velocità delle stelle si appiattiva invece di decrescere, appunto, col quadrato della distanza. In altre parole, che le stelle si muovevano molto più veloci del previsto. Furono questi i risultati sorprendenti che Vera Rubin pubblicò nel 1962 e a cui molti non credettero. A cosa poteva essere dovuta questa bizzarra anomalia? L'unica risposta possibile per rispettare la fisica di Newton e Einstein è che deve esserci della massa nascosta, che già nel 1933 Fritz Zwicky aveva ipotizzato in un altro contesto astrofisico e che lui aveva proposto di chiamare materia oscura o dark matter. Oscura perché appunto invisibile agli occhi e ai telescopi. Questa materia deve essere distribuita nelle galassie in maniera tale da compensare la caduta delle velocità di rotazione, calcolano gli astronomi. Vera Rubin in quegli anni decise di analizzare sistematicamente la nostra galassia vicina, Andromeda, o anche detta M31, e si accorse che succedeva sempre la stessa cosa. Ci doveva essere una enorme quantità di massa nascosta. Oggi sappiamo che la materia oscura nell'universo, se le nostre teorie sono corrette, è almeno 5 volte più abbondante della materia ordinaria che conosciamo. È stata proprio Vera Rubin, con le sue pazienti misure degli spettri delle stelle più remote, a mettere al centro del dibattito astronomico questa misteriosa e abbondante protagonista. E nonostante questo, l'onestà intellettuale di Rubin era tale che con il crescere delle evidenze scientifiche sulla presenza di questa anomalia gravitazionale in tutto l'universo, continuava a chiedersi: e se la spiegazione per questa anomalia fosse molto più complessa che ipotizzare un tipo di materia che non siamo ancora riusciti a scoprire? A tutt'oggi non sappiamo ancora qual è la risposta a questo dilemma astronomico. «Mi dispiace di sapere così poco», diceva Vera Rubin. «Mi dispiace che tutti noi sappiamo così poco. Ma è proprio questo il divertimento, no?»
Gettoni di scienza. Vera Rubin raccontata da Luca Tancredi Barone.
Tutti i gettoni di scienza sono riascoltabili e scaricabili dalla pagina di Radio 3 Scienza su raiplayradio.it. Troverete la serie appunto dedicata a Vera Rubin, quella a Trotula De Ruggero, ad Ada Byron e tutti quelli trasmessi negli scorsi anni. Noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Ringrazio Cettina Flaccavento in regia, Domenico Ganci che era oggi la parte tecnica, da Costanza Confessore, Paolo Conte, Rossella Panarese e Marco Motta che vi parla. L'augurio di una buona giornata all'ascolto dei programmi di Radio 3. Adesso arrivano Marco Mauceri e Arturo Stalteri per il concerto del mattino.